glasses too. I see them blue for me and you. And I say to myself, what a wonderful world.
I see trees of green, red roses too.
Eh sì, è davvero un mondo meraviglioso questo, quello di oggi. Davvero meraviglioso. Vedo alberi verdi, anche rose rosse, le vedo sbocciare per me e per te. E fra me e me penso che mondo meraviglioso. Questo è Louis Armstrong. Ecco Charles Bukowski. Detesto i prati perché tutti li hanno, come tutti ascoltano un certo tipo di musica. A volte quando entro a mangiare sento questo tipo di musica che non mi fa andare giù bene il cibo. La gente ha i prati davanti alle case perché non hanno nient'altro da fare, hanno i loro impieghi, così devono fare qualcosa che non li impegni troppo. Sì che un prato è un'abitudine tipicamente africana. Non solo in Europa, ma qui tutti hanno un prato. E quando si tende a fare le cose che fanno tutti gli altri, si diventa tutti gli altri. Benvenuto pubblico di Parla Bukowski al sesto appuntamento di questo programma, l'ultimo di quest'anno, qui su radiofonica.com, con voi Fabio. Lunedì e fa sempre più freddo. Non siamo più al civico 18 di via Ulisse Rocchi, al Link. Radiofonica ha traslocato in nuova sede, una nuova sede abbastanza ben accessoriata, e tra cambio di sede e feste le due puntate sono andate a puttane. Succede. È stato impegnativo questa volta, eh sì, perché in questo caso Charlie non è alle prese con un suo racconto o romanzo, ma sta rispondendo a un'intervista in cui parla in prima persona. E non ha a che fare col primo venuto, ma con una figura di spicco, un collega, una collega, una scrittrice italiana, una donna che dovrebbe mancare a tutti, Fernanda Pivano, critica letteraria, traduttrice, scrittrice, ricordavo prima, cui tutta una certa generazione ed anche noi dobbiamo il merito di aver conosciuto grazie al suo intuito e al suo spirito libero il meglio della letteratura americana, anche quella più controversa o maledetta, aggettivi francamente odiosi, ammettiamolo, tipica etichetta d'accademia, traducendo giganti come Hemingway, Fitzgerald, Faulkner, Lee Masters e i grandi autori della letteratura beat, Kerouac, Burroughs, Ginsberg, e curandone l'edizione genovese, amica dell'anima di poeti come Fabrizio De André, è scomparsa nel 2009. Questo estratto di un lungo dialogo tra due artisti lo trovate in Italia col titolo Quello che importa è grattarmi sotto l'ascelle, edito da Feltrinelli. Le parole di Hank nascono in un momento e luogo precisi, esattamente a San Pedro in California, nella sua casa, domenica del 24 agosto del 1980. Anche stavolta tento, contestualizzando e decontestualizzando attraverso un'espressione che va assai di moda in rete, molte volte troncata o diciamo asciugata, di presentarvi alcuni aspetti di una personalità artistica complessa e mai etichettabile. Ricordate l'estratto? Detesto i prati perché tutti li hanno, come tutti ascoltano un certo tipo di musica. A volte quando entro a mangiare sento questo tipo di musica che non mi fa andare giù bene il cibo. La gente ha i prati davanti alle case perché non hanno nient'altro da fare, hanno i loro impieghi, così devono fare qualcosa che non li impegni troppo. Sì che un prato è un'abitudine tipicamente americana. Non solo in Europa, ma qui tutti hanno un prato. E quando si tende a fare le cose che fanno tutti gli altri, si diventa tutti gli altri. La traduzione ovviamente è sempre di Fernanda Pivano. Charles Bukowski parla di sé, del suo successo, si lascia andare, stringe amicizia con la scrittrice, volando di tema in tema, ridendo del mito che gli hanno appiccicato addosso, per poi parlare di guerra, politica, religione, donne, cavalli, alcol, dei suoi miti letterari, Hemingway, Miller, John Fante, che per lui era Dio, senza reticenze, citando aneddoti di una vita senza regole e disciplina, senza mode o compromessi facili. Caro Hank, dovrai perdonarmi stavolta. So anche che non te ne fotterebbe nulla di me, e fai bene. Io amo i prati verdi, mi piace vedere il mio cane dormirci sopra, correrci senza problemi. Il mio cane è sicuramente molto più fortunato di me, ha meno impegni, meno obblighi, meno preoccupazioni. Gli unici stronzi con cui deve vedersela ogni tanto sono quelli che lascia proprio sul prato di casa mia, e in fondo involontariamente mi aiuta pure col suo concime naturale. Scatta la trappola a questo punto su questo estratto. Bach con questa risposta alle domande di Fernanda Pivano sembrerebbe un vero anarchico, oppure soltanto un individualista egocentrico, al punto da sembrare un sociopatico snob. Qualcuno scomoderebbe anche la polemica viva di Pasolini contro l'omologazione di qualche decennio fa e il conformismo fascista tutto italiano. Pasolini indicava un problema preciso con analisi diversa. L'America che il cinema ci ha mostrato per decenni, e lo fa ancora, sfoggia sempre un bel prato verde rasato. Lo troverete anche per soli pochi secondi sullo sfondo, una scena qualsiasi, indipendentemente dal genere di film che state guardando, quasi come un marchio di fabbrica. Ma cosa sono i prati che danno tanto disgusto a Cinaschi? Sono la tomba addobbata del fantomatico sogno americano, dell'idea persino scritta nella Costituzione degli Stati Uniti d'America del diritto dell'uomo alla felicità, la prova in verde del disamore per la vita di una buona fetta di umanità che passa l'esistenza a lavorare sodo, dormire, arrabattarsi con gli scazzi del quotidiano, con l'unica consolazione di avere poche ore di tempo per fare qualcosa per se stessi. E quando sei stanco, le idee che ti vengono in mente sono sempre poche e ti regalano ancora meno lo spirito. E poi c'è il fatto che tutti noi siamo portati, per natura, a imitare gli altri. Fa parte del cosiddetto processo di integrazione del mondo. Vediamo gli altri e ci adeguiamo. Abbiamo i nostri amici e ci adeguiamo. Abbiamo il nostro luogo di lavoro e ci adeguiamo. Poi troviamo qualcuno che col suo modo di fare sembra indicarci la via più facile per ottenere certi obiettivi e ci adeguiamo. Cominciamo persino a imitarlo in modo patetico. Non è di certo facile la vita di chi non tende a fare quello che fanno gli altri. Il mondo, il tuo ambiente se ne accorge e reagisce con forza. E lì cominciano le difficoltà. Magari ti inventi nuove soluzioni di comportamento sperando solo di essere accettato di nuovo, o con più ambizione trucchi che suscitino curiosità e diventino una nuova moda con nuovi adepti. Ma serve stile. Ne abbiamo già parlato di sé in una puntata precedente. Si comincia quindi col fare le stesse cose e alla fine cosa si ottiene? Un mondo di cloni senza anima e senza palle, spaventati, terrorizzati dall'isolamento, dall'emarginazione, dalla noia, dalla paura di essere fatti fuori dal giro. Tutto si basa sulla paura e sulla noia. E non lasciatevi ingannare dalle maschere. I cosiddetti alternativi sono il più delle volte persone che cercano di creare circoli nuovi, di distinguersi per rispetto al proprio esibizionismo, senza mai possedere il sincero coraggio di accettare la possibilità dell'emarginazione, dell'insuccesso, o lo sguardo incerto e diffidente degli altri. Nuovi doppioni rinnovati di gente plasmata su misura e con una divisa nuova. Ci sono le eccezioni. È pacifico, ma sono sempre di meno. Un prato verde può essere una divisa. Tutto può essere una divisa. L'abitudine è una divisa. Sarebbe sensato capire quanto le nostre abitudini ci soffocano la gola e ci spengono lo sguardo giorno dopo giorno. E capire se le nostre abitudini sono diventate col tempo un meccanismo automatico, un riflesso involontario che coltiviamo senza capirlo. Perché il confine tra un prato ben rasato e una personalità senza volume, senza respiro, senza buche, senza erbacce fuori controllo e piante selvatiche, quello che in sostanza ci rende unici, è sempre più trasparente. E questo mondo è capace oramai di rendere identico un prato ad una fabbrica. Anche Bach aveva le sue abitudini, non lo nega nell'intervista. A questo punto ci si potrebbe domandare: che fare? Dove sta la soluzione? Non esiste una soluzione. Se dovessi prendere ad esempio Brecht, risponderei: non aspettarti nessuna risposta oltre la tua. Io so soltanto questo, che una umanità indistinta non ha alcun senso o valore. Non si tratta di cercare stili di vita ultra personalizzati, si tratta di capire se quello che facciamo è per noi stessi o perché lo fanno tutti. Si tratta di fare delle scelte. Bach odiava i prati perché da ragazzino il padre lo costringeva a tagliarne uno con il rischio di essere picchiato a sangue se uno solo filo verde avesse spiccato di un solo centimetro rispetto agli altri. I psicanalisti ci andrebbero a nozze dopo questa spiegazione e risolverebbero tutto con poche parole e con la classica diagnosi del trauma infantile. Ma a me interessa il senso profondo di questa risposta. Non si tratta della tradizionale contrapposizione tra conformismo e anticonformismo. Sono la stessa identica cosa. È un'osservazione. State attenti tutti, io per primo. Se comincerete a fare quello che fanno tutti, allo stesso modo, allo stesso tempo, senza consapevolezza, l'unica cosa che vi resterà sarà soltanto il nome. Ma perderete ogni singola fattezza del vostro volto. trovate, troviamo insieme le vostre, le nostre abitudini, ma dovete sceglierle una per una. Il brano con cui vi lascio parla della sofferenza di una persona che si è sempre sentita diversa dagli altri, senza nessun prato da tagliare, fino alla fine. Ci risentiamo l'anno prossimo, qui parla Bukowski.